Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
La vita è fatta di contrasti. O siamo da una parte o siamo dall'altra parte. O sei, se sei sposato, o sei sposato o non sei sposato. Non esiste una via di mezzo. O sei un coniuge fedele o non sei fedele. Non c'è una via di mezzo. O sei onesto o non sei onesto. In realtà non c'è via di mezzo. O cammini in santità o effettivamente cammini nel peccato. Non c'è una via di mezzo. Stiamo studiando l'Epistola agli Efesini e siamo arrivati alla parte finale del libro in cui Dio ci comanda come dobbiamo vivere alla luce della salvezza che abbiamo ricevuto in Gesù Cristo. Se ricordate, i primi tre capitoli parlano della salvezza e la riscrivono come opera immensa di grazia da parte di Dio, opera che Dio ha iniziato prima della creazione del mondo. E poi in noi, quando eravamo morti nel peccato, ci ha vivificati, ci ha aperto gli occhi, ci ha dato la fede. Essendo stati salvati con una salvezza così grande, nei capitoli 4, 5 e 6, Dio ci insegna come dobbiamo vivere. Capitolo 4, dove inizia quell'insegnamento, leggo 4.1 e 5.1. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. E poi, e siate dunque imitatori di Dio, come figli carissimi, amatissimi. Il mondo in cui dobbiamo camminare è imitando Dio, ovvero camminando in santità in ogni campo della vita. Quindi i capitoli 4, 5 e 6 ci spiegano più in dettaglio che cos'è una vita di santità, che cos'è una vita di imitare Dio, cioè dire imitate Dio. Sì, ma cosa vuol dire? Allora 4, 5 e 6 ci spiegano in campo dopo campo della vita come imitare Dio. Allora oggi vogliamo considerare i versetti 11, 12 e 13. Quindi leggo dal versetto 8 per avere un contesto, quello che abbiamo visto ultimamente, abbiamo visto, riprendiamo, leggo da 8. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore, camminate dunque come i figli di luce, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele, perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Ma tutte le cose, quando sono riprovate dalla luce, divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Chi è in Cristo Gesù è figlio di luce. E perciò non deve più avere a che fare con le tenebre. È una cosa logica. Se Dio mi ha salvato dalle tenebre e mi ha portato nella luce, non devo più vivere nelle tenebre. Non esiste una via di mezzo. O camminiamo nella luce o camminiamo nelle tenebre. Nell'ultimo sermone di questa serie abbiamo considerato i versetti 8, 9 e 10 che ho appena letto. E che cosa significa camminare nelle tenebre? Scusate, cosa significa non camminare nelle tenebre, ma camminare come i figli di luce, portando buon frutto. Ora, il versetto 11 in avanti continua questo discorso esortandoci a non partecipare, ossia vuol dire evitare, le opere delle tenebre, Leggiamolo, versetto 11, e che Dio ci aiuti, prego, a capire molto più a fondo la vita a cui siamo stati chiamati. Leggo di nuovo il versetto 11. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele. Allora, iniziando con questo versetto, tramite Paolo, Dio ci esorta a non partecipare alle opere delle tenebre. Non solo dobbiamo evitarle, ma dobbiamo anche riprovarle, che vuol dire condannarle. Per comprendere questo comandamento, dobbiamo capire che Dio ci chiama, essendo figli di luce, a vivere una vita piena di opere fruttuose. Dio vuole che portiamo buon frutto, cioè vuole che la nostra vita conti per l'eternità. Infatti, non possiamo capire quanto sia grave partecipare alle opere infruttuose finché non comprendiamo quanto sia importante che la nostra vita sia piena di opere che portano frutto che dura nell'eterno. Quindi analizziamo attentamente il versetto 11 e poi consideriamo l'importanza di vivere per portare frutto. Leggo di nuovo 11. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele. Allora, per capire il senso pratico di non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre, cosa vuol dire? Consideriamo prima quali sono le opere infruttuose e poi cosa significa non partecipare a queste opere. Cosa sono e cosa vuol dire non partecipare? Che cosa sono le opere infruttuose delle tenebre? Sono opere, che vuol dire attività, modo di parlare, impegni, scelte, che non portano mai vero frutto che dura. Non è detto che siano sempre peccati in sé. Certamente ogni peccato è un'opera infruttuosa. Ma una cosa può essere di apparenza non peccato e comunque essere un'opera infruttuosa, perché non porta frutto, non edifica il popolo di Dio, non porta gloria a Dio. In Matteo 12:36 Gesù dichiara che saremo giudicati per ogni parola oziosa. Leggo quello. Ora io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detto. Questa parola oziosa vuol dire che non porta frutto. Un albero oziosa, si usa questa parola per un albero ozioso che non produce frutto. Dovrebbe, ma non c'è. Vuol dire qualcosa che non serve, non rende. Le nostre parole dovrebbero portare frutto. Le nostre parole dovrebbero edificare. Le nostre parole dovrebbero avere un valore agli occhi di Dio. Non vuol dire che parliamo solo di Dio, e ho detto tante altre volte, sai, uno dice, senti, io ho questo problema, una donna in casa, come posso fare qua? Ah, senti, lo fai così. Cioè, Dio ha chiamato la donna a essere guardiana della casa, quindi è validissimo discutere. Al lavoro dobbiamo parlare di cose di lavoro. Certo, Dio ci ha dato di fare questo. Non vuol dire parlare solo di Dio, anche se dovremmo essere pieni delle cose di Dio, ma vuol dire che tutte le parole hanno uno scopo per bene. Tanto diverso di quello che succede oggi, dove si parla del più del meno solo per riempire il tempo e non sentirsi disagio. Quanto è diverso da solo fare battute inutili e stupidaggini che non servono nulla di bene. Fanno ridere così la gente ci vede bene. Quanto è diverso di quanto si parla oggi. Allora, quindi saremo giudicati per ogni parola oziosa e anche ogni azione oziosa, ogni attività oziosa, ogni ora spesa in modo ozioso. Dio intende che ogni aspetto della nostra vita porta gloria, frutto alla sua gloria. Così dice Colossesi, tutto quello che fate in parola e opere, fate nel nome di Gesù. in Colossesi primo dice fate ogni cosa alla gloria di Dio. E perciò dobbiamo non partecipare, e vedremo più quello un attimo, dobbiamo evitare tutte le opere infruttuose per poter seguire la nostra chiamata ad abbondare nel frutto dello Spirito. Rileggo 8 e 9. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Il contrario, dobbiamo capire che o un frutto è, un'opera è un frutto infruttuoso, oppure è un'opera fruttuoso. Non esiste un via di mezzo. Le opere fruttuose sono opere che si compiono per mezzo dello Spirito Santo e che promuovono il regno di Dio. Possono essere opere di parole e possono essere opere pratiche. Può essere il mio atteggiamento, può essere quello che faccio. Portano altri a conoscere più di Dio, possono edificare, possono fortificare la fede di altri, possono essere di incoraggiamento che la persona può dare grazie a Dio. Queste sono opere che glorificano Dio. Ricordate che Dio ci comanda di fare tutto alla gloria di Dio. Come dichiara versetto 8, le opere fruttuose sono opere fatte con bontà, con giustizia e nella verità. Ogni vero credente dovrebbe camminare come figlio di luce in ogni campo della vita. Questo è importante capire. La vita di un vero credente non è divisa nella parte che appartiene a Dio, allora in quello faccio per servire Dio, ma questo è il mio tempo di fare come voglio io. Non esiste il mio tempo di fare come voglio io, non esiste. Siamo stati comprati a caro prezzo, apparteniamo interamente a Dio. Perché quando dico, ma questo è il mio tempo, posso fare quello che voglio io, sta parlando cosa? La mia carne. Quando noi facciamo non solo la parola, ma il concetto, ma non ho voglia, non mi va, io voglio fare quello è la carne che sta parlando. Allora vuol dire che Dio vuole che abbiamo una vita brutta dove non possiamo godere nulla? No, Dio ha creato, primo Timoteo 6, ogni cosa che sia goduto. Possiamo, Signore, questo è buon cibo, guarda l'albero, le piante che fioriscono, guarda Signore, tantissime benedizioni ci sono. Dio ci ha creato il mondo per mostrarci il suo amore. Ma se io godo un cibo senza di cuore, non di parola, ma di cuore, oltre a parole, rendere grazie a Dio, allora quel tempo di godere quel cibo è infruttuoso, ma anche buono. Ma non mi fermo, è buono perché tu stai mostrando la tua bontà, sei tu che hai provveduto questo. Quindi possiamo godere tante cose, ma vogliamo godere le cose lecite in modo di dare gloria a Dio ed edificare gli altri. Quindi noi siamo stati comprati a caro prezzo, nessuna parte della vita appartiene più a noi, grazie a Dio. Apparteniamo pienamente a Gesù Cristo, quindi in ogni aspetto della vita vogliamo portare tutto a dare gloria a Dio. Questo non è solo un dovere, questo è un privilegio. Eravamo schiavi delle tenebre, siamo stati liberati. Possiamo adesso vivere la gloria di Dio, grazie a Dio. Quindi lo scopo della vita di un vero credente deve essere quello di portare frutto che dura. Domanda, perché Dio ti ha lasciato sulla terra? Cosa fai qui? La mia vita non vale, ma cosa non vale? Qualunque vita può avere valore se tu vivi per la gloria di Dio, ha un valore eterno. Questo è il valore, il mondo non capisce questo. Per il mondo valore è costruire la casa, fare successo, essere fai quel che vuoi, quello è una vita che vale. Per Dio non vale niente. Per Dio vale una vita che viene spesa per la gloria di Dio, quello vale. Allora, Dio ci ha creati per preparare, per portare frutto. Vorrei leggervi alcuni cose. Per esempio, la preghiera che Paolo fece per i credenti in Colossesi. Leggo in Colossesi 1, 9 ad 11. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza con gioia. Paolo prega che possiamo essere ripieni della conoscenza di Dio e della sua volontà, della volontà, conoscenza della volontà di Dio, perché se noi non conosciamo la volontà di Dio, come possiamo fare la volontà di Dio? Cioè, se io non so cosa vuole Dio della mia vita, come comportarmi, come agire, come pensare, come parlare, come fare tutto, con quali persone dovrei avere la mia compagnia, tutto. Se non so la volontà di Dio, non posso fare la volontà di Dio. Quindi Paolo prega che possiamo essere ripieni della conoscenza della volontà di Dio per poter vivere una vita che porta molto frutto. Gesù ai suoi discepoli, che vale per chiunque Gesù salva, in Giovanni 15:8, notate quello che glorifica Dio. Gesù qui parla, Giovanni 15:8, notate quello che glorifica Dio. Leggo: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli. Cosa vale come vita? Non quello che dice il mondo. Portare frutto vale. Leggo ancora Giovanni 15:16, avanti 8 versetti, in cui Gesù spiega il motivo per cui aveva scelto i suoi discepoli ed è per cui, il motivo per cui ha scelto anche noi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E vi ho costituito perché andiate e portiate frutto. E il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, egli ve la dia. Lo scopo della vita è di portare frutto che dura. Questo è lo scopo della vita. Qualunque altra vita è una vita sprecata. Tu puoi avere successo, puoi fare tante cose belle, puoi avere un ottimo lavoro e arrivarci con una casa pagata e fare, dare anche ai figli quando sono grandi, tutte belle cose. Ma se quella è la vita e non porti frutto, è una vita sprecata. È una vita sprecata. In Filippesi 1, 9 ad 11, Paolo, guidato dallo Spirito Santo, prega per i credenti, quindi è una preghiera per noi. Notate quello che prega. Ve lo leggo. E per questo prego, che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia, che siano per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. La vita che vale è una vita ripiena di frutti di giustizia, che si ha per mezzo di Gesù Cristo. Questo è un altro modo di dire una vita piena di opere che durano, opere fruttuose. Tu hai una vita piena di frutto? E come si sa? Un commento: non tutto il frutto è visibile sulla terra, ma se hai frutto sarà visibile sulla terra una bella parte. Se tu stai producendo frutto, tu riceverai commenti: grazie, mi hai aiutato a vedere più di Dio, grazie, hai fortificato la mia fede, grazie, non innalzando te, ma ringraziando Dio perché tramite te la persona ha più fede, è più fortificata, vede più di Dio, qualcosa. Se tu non senti questi commenti, c'è da dire: ma perché non sento mai? Cioè, ci saranno stagioni dove Dio non ci fa vedere tutto e il tutto vedremo solo in cielo. però se non sentiamo quasi mai, allora è una bandiera rossa, c'è qualcosa che non va. Dovremo sentire: grazie, sei stato di incoraggiamento, grazie, quella verità mi aiuta tanto. Neanche dice grazie a te, ma dice grazie a Dio: oh, quella verità mi aiuta. E Signore, grazie che ti sei servito di me di trasmettere quella verità. Questo è il frutto, questo è il frutto. Non è la nostra attività, quanto facciamo. Io posso fare più di tutti, ma se quello che faccio non vi spinge a vedere più di Dio, è inutile. È come uno che si alza presto, va a letto tardi per edificare la casa, ma l'Eterno non sta edificando, è tutto invano. Quindi frutto è qualcosa che spinge gli altri a vedere più di Dio, fortifica la loro fede, edifica. Scrivendo a Tito, Paolo esorta Tito, che stava stabilendo le nuove chiese, a insegnare i credenti a dedicarsi a compiere buone opere. Vi leggo Tito 3,14, lo dice più volte in quella piccola epistola. Ora, imparino anche i nostri a dedicarsi a buone opere per i bisogni urgenti, affinché non siano senza frutto. Questo è il piano di Dio. Dice Tito, insegna tutti i credenti questo. Allora, i punti di questi versetti e tanti altri, ce ne sono. Lo scopo della vita di un vero credente è di compiere opere che portano frutto duraturo. Viviamo così quando coscientemente facciamo ogni cosa alla gloria di Dio. Con un cuore giusto si può fare il lavoro più umile alla gloria di Dio. Si può fare un lavoro di misericordia, cambiare il pannolone di qualcuno, pulire i bagni, tu, qualunque opera giusto e necessario fatto con cuore giusto può essere un'opera che porta gloria a Dio, perché le persone capiscono perché lo fai. Un lavoro di molto visibile, se fatto con umiltà, può essere fatto alla gloria di Dio, se Dio ti chiama a quell'opera. La cosa importante è con quale cuore fai quell'opera. Abbiamo parlato di una scena dove viene uno povero a farmi un lavoro sulla casa. È un lavoro piccolo e siamo d'accordo, 40 euro. E lui fa il lavoro e lui so che è molto messo male, è un extracomunitario e so che proprio ha una moglie e figli qua e proprio vive in una baracca, cioè lui è povero. Lui dice, ma non è che mi daresti 50 per il lavoro? Sapete quello che direi io? No. No. Abbiamo deciso 40, sarà 40. Lui prende il suo 40 e lui gira e dice, aspetta però, vieni qua. Qui c'è 100, ma non è per lavoro. È perché Gesù Cristo mi ha detto di aiutare chi è più bisognoso di me. Prendi questo. Nel nome di Gesù Cristo prendi questo. Allora, se io avessi dato 10 in più, lui, perché sai, il lavoro era più duro di quanto sembrava, lui è contento di quel 10, ma non pensa a Cristo. Non era un lavoro, un'opera fruttuoso. Ma se io dico, no, mi scusi, ma siamo accordati per 40, ti do 40. E poi dico, però voglio darti questo, quello che posso, nel nome di Gesù Cristo. Pregando che ti sia di aiuto, ma che tu possa capire che non è da me, è tramite me, è da Cristo. E questo musulmano va a casa dicendo, Gesù Cristo, amore, 100 euro, ma 140 euro per quel lavoro? No, no, amore mio, dice alla moglie, 40 euro per quel lavoro. Ma è 140? Sì, ma questo 100 non è da quella persona, è da Gesù Cristo. Hai fatto un'opera fruttuosa. Hai messo davanti a lui Gesù Cristo. Quindi il punto è questo: possiamo fare tutto per la gloria di Dio, se questo è il nostro scopo. Capendo questa verità, è chiaro che una vita che non porta buon frutto è una vita sprecata. Un giorno senza portare frutto è un giorno sprecato. Io posso portare frutto ogni giorno se questo è il mio desiderio di cuore. Perché ogni giorno nella mia vita, io ho contatto con qualche altro essere umano. Voi? Avete contatto con qualcuno? In casa? Lavoro? Certo, abbiamo tutti contatto. Cosa sta uscendo dalla mia bocca? Sto innalzando Cristo, edificando, incoraggiando. Noi portiamo frutto quando camminiamo in santità e abbiamo la gloria di Dio sul cuore, e questa è l'unica vita che vale. Ogni vero credente dovrebbe abbondare in buoni frutti tutti i giorni. Dovrebbe essere la vita normale. Ecco perché quando dobbiamo valutare se quella scelta va bene o no, ho davanti a me una scelta. Dai, vieni con noi. Andiamo, guardiamo quel film, facciamo quella cosa, facciamo quell'acquisto. Parliamo di questo. Ho davanti a me la scelta. La domanda sbagliata sarebbe: ma non c'è di male. Non è quello il metro. Non è il metro che è un peccato, non è un peccato. Non è quello il metro, perché se quello è il mio metro, vuol dire non mi interessa portare frutto, mi interessa soffrire la carne, voglio farlo, secondo me non è peccato, quindi posso farlo. Non sto cercando di portare frutto. La domanda giusta non è: ma c'è di male? Cosa c'è di male? La domanda giusta è: questo è il modo migliore che potrei spendere quel tempo che ho davanti a me per portare gloria a Dio? O c'è un modo migliore? Questa è la domanda giusta. Non basta: ah, devo non peccare. No, non è la domanda giusta. Certo non devo peccare, ma devo portare frutto, Signore, quello che voglio. Se io voglio portare frutto, eviterò i peccati, ma andrò molto oltre a solo evitare i peccati. Essere un buon coniuge non è solo non commettere adulterio. Certo, fondamentale, ma non è quello il metro di un buon coniuge. Serve molto più di solo evitare il peccato. Quindi, opere fruttuose sono azioni o parole che portano bene, edificano altri e danno gloria a Dio. Suscitano gloria a Dio. Allora, sperando di aver capito meglio cosa sono opere fruttuose, e che Dio intende che ogni vero credente abbia una vita che abbonda in opere fruttuose, ora possiamo capire che le opere infruttuose sono quelle opere, quelle attività, quel modo di parlare, tutto quanto, che non portano gloria a Dio, non edificano altri. E per opere intendo tutto quello che facciamo. Infatti, anche se un'opera non è malvagia in sé, il semplice fatto che non porta gloria a Dio significa che è un'opera infruttuosa ed è da evitare. È importante che comprendiamo questo principio. Anche se un'opera non è malvagia, se quell'impegno non porta buon frutto, è da evitare. Dobbiamo investire. Se Dio mi dà 10 ore, 10 euro, 10 capacità, 10 unità di forza, e se io spendo 4 di quelli in qualcosa che non è peccato ma non porta alcun frutto, io rendo con quel dono prezioso che mi ha dato, rendo 6. Avrei potuto rendere 10. Ma vuol dire che non posso mai riposarmi? Dio ha creato la notte per dormire. Non sto dicendo che non possiamo riposarci, non sto dicendo che non si può mangiare ottimi cibi, come esempio, che non possiamo godere la natura fantastica, però io posso fare tutto quello alla gloria di Dio. E quindi non voglio investire tempo in qualcosa che non rende, che è oziosa. Voglio investire. Allora, Satana vuole, e il mondo ci offre tantissimi modi in cui possiamo passare il nostro tempo che non portano alcun frutto. Oggi, con i mezzi di comunicazione, l'internet, lettura, smartphone, computer, musica, sempre radio in macchina, possiamo essere inondati con sciocchezze che possono essere neutrali, carine, interessanti, ma non portano frutto. E si può riempire ore al giorno in cose che non ci lascia tempo per quello che vale. Allora, Dio vuole che investiamo la vita perché il tempo è breve. Allora, tenendo quello in mente, leggo di nuovo versetto 11 per capire il senso di non partecipare. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele. Non dobbiamo partecipare alle opere infruttuose delle tenebre. La parola tradotta come partecipare, la parola greca originale, è sunconeo, coneo, koinonia. Conoscete quella parola? Koinonia, comunione insieme. E sun è una preposizione con. E vuol dire, letteralmente, avere comunione con qualcuno o con qualcosa. E dice, non partecipare, non avere comunione con le opere infruttuose delle tenebre. Per quanto dipende da noi, non dobbiamo stare insieme al peccato o alle opere infruttuose. Per capire meglio questo concetto, vi do qualche esempio. Se tu vai a un concerto di musica, tu partecipi, hai comunione con i musicisti, perché tu stai lì per cosa? Proprio appositamente per ascoltare la loro musica. Se io vado in un negozio e hanno la musica, sto lì e potrebbe anche darmi fastidio. Io non sono andato lì per ascoltare, non è che, aspetta, voglio ascoltare. Se io non mi fermo per ascoltare, ma cerco di concentrare su quello che devo comprare, non ho comunione con quella musica. Cioè, sono nella stessa stanza, ma posso dire contro la mia volontà e non sto lì ascoltando. Ma se io scelgo di ascoltare, scelgo di andare e stare insieme, io ho comunione. Allora, similmente, se guardi un film, se tu partecipi a quel film, nel senso che quella storia davanti ai tuoi occhi, tu stai osservando, guardando, godendo, quello è comunione. Comunione con gli attori. Questa è la stessa cosa che se io sto camminando per strada e due persone stanno parlando e io mentre passo sento delle parole, ma non mi fermo, non ho avuto comunione con loro. Magari se parlavano forte ho sentito un bel po', perché sentivo già 20 metri prima e 20 metri dopo, però non mi sono fermato e non ho avuto comunione con loro. Invece se mi fermo e non hanno disturbo, fastidio per me di fermare, mi fermo e comincio ad ascoltare, anche se non dico niente, ho comunione con la loro conversazione. Condividere insieme, la parola comunione, koinonia, viene usato anche così, condividere insieme. Quindi io sto lì condividendo con loro la loro conversazione. Allora, in questo versetto e veramente in tutta la Bibbia, Dio ci comanda di non partecipare, ovvero di non essere in comunione, di non condividere le opere infruttuose. Non dobbiamo assistere alle opere del peccato o le opere che non portano alcun frutto. Allora, ci saranno le volte che il peccato, le opere infruttuose saranno davanti a noi, non possiamo evitarli. Ma se cerchiamo di partecipare ascoltando, guardando, stiamo peccando. Se scegliamo di essere presenti, oppure se capita, scegliamo di restare presenti, stiamo peccando. Ok? Quindi Lutero diceva, parlando di pensieri malvagi che possono entrare in testa, ha detto, è come un uccello potrebbe atterrare sulla tua testa, e quello non dipende da te. Se arriva di sorpresa, arriva, ma dipende da te se lo lasci edificare il suo nido lì. Quello dipende da te. Quindi Dio ci comanda a non partecipare, non avere comunione, non condividere quel tempo insieme con opere infruttuose delle tenebre. Ora siamo figli di luce, non dobbiamo più associare con le opere delle tenebre. Dovrebbero aggravarci. Infatti Lot, quando viveva a Sodoma, era circondato contro la sua volontà, non era contento, ma era circondato di tante opere di tenebre. E Lot è un esempio per noi di uno che non partecipava al peccato che lo circondava. Piuttosto ne era aggravato. Voglio leggere la descrizione di Lot in 2 Pietro 2. In questo brano Pietro spiega che Dio sa curare i giusti e punire i peccatori. Quindi leggo. Liberò invece il giusto Lot, oppresso dalla condotta immorale di quelli scellerati. Quel giusto, infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, tormentava ogni giorno la sua anima giusta, a motivo delle loro opere malvagie. Il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio. Come Lot, viviamo in una società piena di peccato. Come Lot, dobbiamo evitare di partecipare ai peccati che ormai sono tanto normali nella nostra società. Certo, attenzione, visto che il peccato è così normale, è così non solo tollerato, è perfino promosso. Il peccato non è tollerato nella società, il peccato è innalzato. È tollerato, è innalzato, esaltato, è visto bene, vuol dire che noi dobbiamo evitare molto di quello che è normale. Non essere diversi per essere diversi, non sto dicendo quello, ma visto che proprio tante cose sono normali, in lì dobbiamo essere diversi. E questo vuol dire che saremo notati, questo vuol dire che non saremo sempre apprezzati, questo vuol dire che a volte saremo derisi e criticati. Ma siete esagerati, ma cosa siete, suore e frate? Cioè, commenti così. Però non è impossibile vivere così. Abbiamo Dio. Non è impossibile, abbiamo Dio. Siamo figli di luce e quindi con l'aiuto di Dio dobbiamo vivere in santità come Lot, essendo aggravati del peccato che dobbiamo per forza vedere, cercando di vedere il meno possibile. Quando capita che il peccato ci sta davanti non per scelta nostra, dovrebbe aggravarci e dovremo uscirne appena possibile. E per fare questo dobbiamo ricordare che sta per arrivare il giorno di giudizio, il giorno in cui tutti gli uomini saranno davanti al tribunale di Cristo per essere giudicati per come abbiamo vissuto in questa vita. Leggo di questo giudizio in tanti brani, leggo io in 2 Corinzi 5:10. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Qualunque opera nostra, ovvero qualunque impegno che è stato infruttuoso, sarà rigettato in quel giorno di giudizio. Quanto è terribile vivere una vita che non porta gloria a Dio. Quanto è terribile passare tempo guardando o ascoltando o partecipando in qualche modo a peccati che sono una terribile offesa a nostro Padre Santo. Parlando di questo voglio fare un parentesi importantissimo, perché è facile squilibrarci. È importante notare che questo brano non ci comanda di evitare i peccatori, ci comanda di evitare effettivamente le opere infruttuose delle tenebre, i peccati che i peccatori commettono, non i peccatori. Infatti, 1 Corinzi 5, l'Apostolo Paolo rende chiaro che possiamo avere contatto con i non credenti. In chiesa c'erano alcuni che si chiamavano credenti che vivevano nel peccato. E i credenti, capendo che non bisogna avere contatto con i peccatori, credevano con tutti i peccatori. E Paolo chiarisce questo. Vi leggo 1 Corinzi 5, 9, 11. Vi ho scritto nella mia epistola di non mescolarvi con i fornicatori. Ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari, o con i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro. con un tale non dovete neppure mangiare. Il punto qui è, no, si può anche mangiare, si può avere contatto con non credenti. Anzi, come possiamo essere luce del mondo se ci isoliamo dai non credenti? Quello che dobbiamo evitare è il contatto con le opere delle tenebre. Ripetutamente, la Bibbia ci avverte che del pericolo di avere non credenti come compagnia. Ma un contatto è fondamentale per essere la luce di Dio a loro. Infatti, se guardiamo l'esempio di Gesù Cristo, l'amico dei peccatori, lui accoglieva i peccatori, ma non mentre peccavano. Gesù non stava con le prostitute mentre si prostituivano, non stava con gli ubriaconi mentre si ubriacavano, non stavano con i pubblicani mentre loro organizzavano la prossima truffa. Gesù stava con loro e parlava con loro della giustizia di Dio, del loro peccato, del perdono. Gesù accoglieva, ma non per ridere alle loro barzellette. Gesù accoglieva non per passare una bella serata insieme, accoglieva con amore per parlare con loro di Dio. E noi dobbiamo seguire l'esempio di Gesù Cristo, che si teneva pura del peccato, ma pronto ad accogliere i peccatori per parlare loro di Dio. Quindi, tornando al nostro brano, notate che non solo dobbiamo non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre, ma dobbiamo anche riprovarle, ovvero condannarle. Una parte dall'essere luce è di condannare il peccato nel mondo. Non condannare i peccatori, ma condannare il peccato. Scusate, se tu condanni il peccato, sai cosa tu sentirai dire? Ti assicuro, prima o poi. Chi sei tu per giudicare? E purtroppo ci sono credenti che non conoscono la Bibbia, che dicono, chi sei tu per giudicare? Non dobbiamo giudicare. Hanno letto un'altra Bibbia. La Bibbia insegna che dobbiamo giudicare, soprattutto quelle che si chiamano credenti, e dobbiamo dichiarare peccato quello che è peccato per i non credenti affinché possano capire che sono sotto giudizio. Ma in che modo dobbiamo riprovare le opere delle tenebre? È qualcosa che solo alcuni credenti devono fare, magari quelli che sono più portati ad insegnare? Oppure è qualcosa che ogni credente deve fare? Domanda importante. La risposta è che non è una cosa solo per chi insegna. Il riprovare descritto in questi versetti non è un riprovare con parole, anche se serve fare anche quello, ma piuttosto è condannare le opere infruttuose delle tenebre con una vita vissuta nella luce, una vita che porta frutti di giustizia. Infatti, leggendo versetti 11 a 13, impariamo che il modo di riprovare le opere delle tenebre è di essere luce, perché le opere infruttuose vengono manifestate, reso evidente, dalla luce. In altre parole, è quando camminiamo nella luce che la nostra vita rende evidente che i peccati intorno a noi sono peccati. Vedremo più di questo fra qualche minuto. Quindi voglio chiederci, ognuno, chiedo a ciascuno, tu hai una vita che è così vissuta nella luce che rende chiaro il peccato delle persone intorno a te? Viviamo così. Il peccato è così abominevole a Dio. Doveva punire il suo figlio? Che non solo non dobbiamo partecipare alle opere infruttuose delle tenebre, ma dobbiamo perfino evitare di parlare delle opere infruttuose delle tenebre. È vergognoso parlare di queste cose. Voglio leggere il versetto 12. Perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. La verità in questo versetto è chiara. Eppure siamo talmente abituati al mondo malvagio in cui viviamo, in cui non c'è alcuna vergogna per molti peccati abominevoli a Dio. Il mondo non c'è vergogna. Cose che dovrebbero rendere vergognato una persona, le persone fanno spudoratamente. Modo di parlare, modo di agire, modo di vestire, modo di ridere, fanno in modo spudorato, senza minimo vergogna, e dovrebbero essere vergognati, e non c'è questo più nel mondo. È difficile per noi, circondati così da questa vita, a renderci conto. È difficile renderci conto di quello che Dio dichiara qui tramite Paolo. C'è cose che sono normalissime tutti i giorni, non ci si pensi. Uno, innalzarci. Nel mondo, chi è bravo non viene, ma guarda, si innalza, viene applaudito. Cioè, pensate, nel mondo, uno che è bravo viene innalzato, vorrei anch'io essere come lui. Guarda il successo, guarda la strada che ha fatto, innalza se stesso, per Dio è abominevole. E così via. Infatti, è da notare che le opere delle tenebre sono così terribili che è vergognoso parlare di quelle cose. Sono così sporche, così contaminate, che dobbiamo evitarle completamente, al punto di nemmeno parlarne. Infatti, è da notare che nonostante che la Bibbia menziona tanti peccati, non ne parla in modo dettagliato. Pensate a questo. Menziona brevemente il peccato e poi parla delle conseguenze. Vediamo questo in tutta la Bibbia. La Bibbia parla delle figli di Lot, quello che hanno fatto, ma non dà nessun dettaglio. La Bibbia parla di quello che ha fatto Davide con Bathsheba, ma così dice. Entrò da lei, punto, basta. Poi una frase e poi capitolo dopo capitolo dopo capitolo delle conseguenze terribili che ebbe per quel peccato. Questo è come la Bibbia parla del peccato, non parla del peccato, nomina e poi passa a parlare delle conseguenze. Fratelli e sorelle, non dobbiamo parlare del peccato. Non dobbiamo descrivere a fondo il nostro peccato vecchio. Non dobbiamo raccontare della volta che ho fatto questo, ho fatto quello, o neanche, ho fatto questo, ho fatto quello. Non dobbiamo spiegare in modo dettagliato i nostri vecchi peccati, perché sono abominevoli, sono così vergognosi. Non dobbiamo ricordare in dettaglio i vecchi peccati. Dobbiamo evitare ogni contatto con il peccato, anche quel contatto mentale di rivivere nella mente un peccato. Dobbiamo non farlo. Oggi tanti hanno un'idea, credenti di nome, che non è un'idea basata sulla parola di Dio, che bisogna capire il mondo in cui viviamo, bisogna capire i peccati. Questo argomento falso, satanico, malvagio, ho sentito da credenti di nome. E quindi io sto con quella gente partecipando nelle serate, io guardo quei film per capire meglio il mondo. Non serve capire il mondo per evangelizzare o aiutare. Non serve. Se un uomo viene da me dicendo, ho commesso adulterio, basta, ho capito quello che hai fatto, ma non sai nessun dettaglio, non mi servono dettagli. Serve a te capire la gravità di quello che hai fatto e come ravvederti e come tornare a Cristo. Dettagli non importano. Ci sono 10.000 modi che avresti potuto fare e non importa nulla quale 10.000 hai scelto. Il fatto è che tu hai commesso quel peccato, adesso ti parlo di quello che dice Dio. Non servono dettagli. Non serve essere esperti del peccato. Anzi, è vietato, non bisogna neanche... È vergognoso perfino nominare queste cose, è vergognoso perfino menzionare, parlare di queste cose. Come Lot era aggravato di quello che era costretto a notare, non guardando ma solo passando, capiva, noi dobbiamo essere così. Dovremo evitare di guardare o partecipare o ascoltare, proprio vogliamo evitare il peccato. In un mondo dove il peccato è normale, questo è difficile. Ma è possibile che abbiamo Dio. L'idea che si può avere contatto con il peccato senza essere contaminato dal peccato è pura stoltezza. Conosciamo bene a memoria 1 Corinzi 15:33 che dice «Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Dio inizia con non vi ingannate che so che voi farete ragionamenti. No, ma dai. No, no, nessun dai. Non vi ingannate. Succederà così. Quindi, o che si tratti di persone davanti a noi, si tratti di guardare in internet, si tratti di leggere, ascoltare, osservare, non dobbiamo partecipare alle opere infruttuose delle tenebre. Non basta non commettere il peccato, non basta non essere in compagnia del peccato, non dobbiamo nemmeno parlare del peccato. Per un figlio di Dio, un figlio di luce, parlare delle opere delle tenebre è vergognosa. Quindi non dobbiamo avere a che fare con il peccato, non dobbiamo guardare i programmi o siti o leggere i libri o ascoltare musica che innalzano il peccato. Ci sono casi nella Bibbia e nella vita si può nominare il peccato, menzionarlo per condannarlo. Cioè la Bibbia menziona il titolo: nessun fornicatore, adulto, idolatro, avaro avrà eredità nel regno di Dio. Certo, fa i titoli, ma non va a dettaglio. Quindi quando dice di non parlare, certo la parola puoi dire, no? Però non è per descrivere, per stare lì. Quindi evitiamo totalmente il peccato di partecipare e di parlarne. Come abbiamo già visto, anziché parlare del peccato, dobbiamo riprovare il peccato, ovvero condannarlo. E come facciamo questo? Vivendo una vita di santità. Leggo 11, 12, 13. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele, perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno di costoro in segreto. Ma tutte le cose, quando sono riprovate dalla luce, divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifestato è luce. Il modo di riprovare le opere delle tenebre non è di parlare delle opere delle tenebre, ma piuttosto è di camminare nella luce, vivendo una vita di santità, lasciando risplendere la luce di Cristo dalla nostra vita. Sarà la luce di Cristo che risplende fuori di noi quando camminiamo in santità che metterà in evidenza che il peccato è peccato e che le opere infruttuose delle tenebre sono da condannare. Questo principio vediamo. Al lavoro, se la maggioranza dei dipendenti in un ufficio, per esempio, non si impegnano bene quando non c'è il datore, che spesso non c'è, ma se uno di loro che è credente si impegni di cuore, il suo impegno renderà manifesto che gli altri non stanno lavorando bene, perché il datore noterà che lui produce 4 volte l'oro, quindi capirà lui. In un gruppo di mariti che non sono buoni mariti, basta un marito che si comporti con integrità e bontà come marito, e questo suo atteggiamento metterà in evidenza che gli altri si comportano in modo peccaminoso. Similmente, una persona che per ogni cosa che arriva abbonda nel ringraziamento anziché lamentarsi. Quelle persone accanto a cui arrivano le stesse prove magari e si lamentano, il fatto che lui: Signore, tu sei in controllo, grazie che tu sei con me, e allora uffa, 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 il suo ringraziamento mette in evidenza il loro peccato. E perciò questo è vero in tanti campi: non dire menzogne, mette in mostra chi dice menzogne. Non amare i soldi, mette in evidenza chi è attaccato ai soldi. Essere veramente umili, mette in evidenza chi è orgoglioso. E così in tanti campi. Il modo di riprovare le opere infruttuose è di camminare in santità, in ogni campo della vita. Questa è la nostra chiamata. Quindi la presenza di Cristo in noi è una luce che illumina il peccato intorno a noi. Dio ci chiama a vivere così. Allora, alla luce di questo brano, impegniamoci ad abbandonare, lasciare qualsiasi attività, qualsiasi modo di parlare, qualsiasi compagnia, qualsiasi modo di investire tempo che non porta frutto alla gloria di Dio e edifica gli altri. Non partecipiamo in alcun modo alle opere infruttuose delle tenebre. Non parliamo di quelle opere. Non guardiamo i film. Evitiamo. Piuttosto, e questo non comprende solo pornografia, fornicazione, questo comprende orgoglio. Quanto spesso raccontiamo, poi lui ha fatto così, e così il capo era tutto vergognato, e raccontiamo la storia di quello che con grande orgoglio ha messo una trappola per far cadere il capo in questa trappola, e noi ridiamo. Quello è peccato, e non dobbiamo parlare di quelle cose. Quindi non sto parlando solo di cose morali, sto parlando di qualunque modo di opere infruttuose. Dobbiamo evitare completamente. Piuttosto camminiamo in modo che il nostro cammino santo sia una luce che condanna il peccato intorno a noi. Viviamo così in attesa di e aspettando e desiderando il ritorno di Cristo che porterà giustizia sul mondo giudicando ogni peccato. Evitare completamente il peccato dobbiamo fare, però allo stesso tempo impegniamoci ad andare in cerca dei peccatori per essere luce per loro, per mostrare a loro l'amore di Cristo e la potenza di Dio e far sentire a loro le verità di Dio. Per grazia siamo figli di luce salvati dall'ira di Dio. Che immenso dono di grazia è la nostra salvezza. Camminiamo nella luce, rendendo chiaro che siamo veramente in Cristo. Come posso essere sicuro della mia salvezza? Vivendo nella luce. Questo è un frutto che mi mostra che io sono veramente salvato. Viviamo aspettando e affrettando il ritorno di Cristo, come dice in 2 Pietro 3. Viviamo in attesa del nostro Signore, ringraziando Dio per il privilegio di essere ora figli di luce. Camminiamo così, preghiamo. Signore, ti ringrazio. Ti ringrazio che noi che eravamo nelle tenebre, tu ci hai strappati da lì. Tu ci hai liberati da lì. Tu ci hai salvati da lì. Tu ci hai redenti da lì, dalle tenebre. E ci eravamo sotto la potestà delle tenebre, dice in Colossesi, e ci è trasportati nel regno del tuo figlio, il figlio di luce, e ora siamo figli di luce. E perciò è chiaro che dobbiamo camminare nella luce. E una parte di camminare nella luce vuol dire non partecipare più alle opere infruttuose delle tenebre che erano normali per noi. Si tratta di una nuova vita, di un nuovo modo di comportarci, un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di passare il tempo, un nuovo modo di avere compagnia, un nuovo modo di vivere. Ma questo non è un peso, questo è un privilegio, Padre, e ti prego di aprirci gli occhi affinché possiamo vedere che questo è un privilegio immenso, perché eravamo schiavi del nostro peccato, schiavi delle tenebre. Era impossibile camminare in santità di Dio. Adesso abbiamo questo privilegio di poter camminare come figli di luce in santità e così essere una luce per quelli nelle tenebre, così condannare il peccato intorno a noi, così essere strumento nelle tue mani per portare altri a te. Concedici la gioia di essere strumenti che fanno sì che altri vedano Cristo. Ti prego, Padre, ti prego, mostraci qualunque campo della vita in cui ancora stiamo partecipando in qualche forma con opere di tenebre, opere infruttuose, opere che non portano frutto. Vogliamo vivere per te. È un privilegio, è una grazia, e ti chiedo di concederci questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.